E ci siamo allora con l'ospite che vi abbiamo annunciato prima e devo dire, siamo un po' emozionati, vero Ilenia?
Molto,
È un
molto.
onore avere qui con noi su radiocittaperta.it Mauro Pagani. Ciao Mauro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E
È un
insomma,
onore per me comunque,
addirittura,
grazie.
grazie, grazie. Allora, intanto volevo ricordare il motivo per cui lo abbiamo chiamato, che è un festival che si terrà a Carloforte in Sardegna dall'11 al 16 settembre, poi ci sarà una seconda parte a novembre a Cagliari. Il festival si intitola Cresa de Ma, che già di per sé è un titolo bello e che ci ricorda cose meravigliose. È un festival che ha a che fare con la musica per il cinema e Mauro Pagani ha già partecipato in passato, ma sarà in particolare premiato venerdì 14 e quindi insomma bello, no, Mauro, essere premiato ancora una volta.
Beh sì, devo dire fa piacere, sai, la colonna sonora di un film è frutto di parecchi mesi di lavoro, no? E
Certo.
si ricomincia leggendo la sceneggiatura, poi si parla con il regista, poi si comincia a avere delle impressioni, si buttano giù, ci si confronta e poi alla fine arriva il montaggio finale che naturalmente butta per aria tutto, quindi si rifà e quindi è un po' un figlio una colonna sonora, no? E quindi insomma, vedere riconosciuto il proprio lavoro riempie d'orgoglio
Ci vuoi
comunque.
ricordare anche il film di cui appunto hai scritto la colonna sonora e chi sono gli interpreti, insomma?
Ecco, il film è Riccardo va all'inferno di Roberta Torre, protagonista maschile Massimo Ranieri.
Ecco, era lì che volevo
Poi.
arrivare, insomma, anche un altro elemento musicale anche tra gli attori, insomma.
E poi c'è Sonia Bergamasco e un sacco di altri attori. Insomma.
Allora, insomma, ti sei dedicato adesso.
Scusami,
Prego.
il film è un musical praticamente, anche se è un musical un po' strano, è un musical liberamente ispirato al Riccardo III di Shakespeare, però ambientato ai giorni nostri nella periferia romana.
Bene, e noi insomma siamo qui di Roma, per cui non vediamo l'ora anche di poterlo vedere, questo film. E come ti sei trovato a lavorare per la musica, in questa tua nuova reincarnazione, diciamo, di autore di colonne sonore dopo aver fatto tanto altro nella tua carriera?
Sai, fare musica per immagini è uno dei grandi sogni di ogni musicista, perché rappresenta una libertà di ispirazione musicale più ampia, rappresenta anche la possibilità ogni tanto di sganciarsi dal prodotto canzone o canzonetto, chiamala come vuoi, che ha delle regole piuttosto fisse che ti obbligano ad avere l'introduzione corta, il cantato, il ritornello ci deve essere per forza, la struttura deve essere di 3 minuti, massimo 3 minuti e mezzo. Insomma, è un po', io dico sempre che fare canzoni è un po' come fare comodini su misura, no? Devono stare di fianco al letto, devono essere non tanto alti perché ci deve stare la lampada, per cui c'è un bel dire che sei libertà d'espressione, ma non è proprio così. Mentre invece lavorare su grandi temi ispirativi come la musica da film, ti concede libertà inaspettate, perché poi sempre di più anche i registi ormai girano scene pensando, ecco, qui ci sarà la musica, dovrà essere così, dovrà essere così. E quindi è un ruolo importante, insomma, poi naturalmente lavorare con registi o attori che hanno conoscenze musicali, eccetera, rende tutto più facile.
Certo.
Io ho cominciato già da parecchi anni a lavorare sulla musica, nel senso che io ho già fatto, per dire, 4 film con Gabriele Salvatores
Beh, non male.
e altre cose, insomma, adesso stiamo facendo il quinto con Gabriele Salvatores. Però è una bellissima ventata d'ossigeno che ha rivitalizzato la mia storia di musicista, insomma.
Insomma, al posto
Certo.
di comodini adesso fai gli armadi, diciamo.
Esatto,
Qualcosa
facendo
di
gli
più
armadi,
grande.
però la stanza è grande, posso fare gli armadi della forma che voglio, insomma.
Senti Mauro, sono Ilenia, mi introduco lentamente. Ti volevo fare una domanda. Come si sente Mauro Pagani, musicista, nella scena musicale attuale? Si sente attore protagonista, si sente in attesa, si sente isolato? Come vivi nella scena musicale? Qual è il tuo stato d'animo, ecco?
Ma sai, io devo dire, faccio parte di una strana generazione, nel senso che noi, in fondo, spero di non essere mal interpretato, però siamo la generazione che ha inventato il rock, no?
Già.
Cioè, noi abbiamo cominciato, io sono del 46, quindi ho 72 anni.
Come mio papà.
E ho cominciato, che avevo 15-16 anni, a suonare nelle band, quando il rock era una cosa nuova, innovativa, era forte. Sì. Sai, allora, cioè, per almeno 20 anni la musica è stato il fiume sul quale galleggiavano i sogni della nostra generazione. Abbiamo avuto purtroppo anni bui in cui l'industria si è messa a produrre troppi oggetti da banco, troppa merce da banco.
E di che periodo parli? Se ti dovessi chiedere un decennio in particolare di questa...
Beh, secondo me il grande declino è iniziato un bel po' di tempo fa, negli anni Ottanta.
Sì, grande. Stiamo gioendo per questa tua affermazione.
E purtroppo uno dei difetti degli anni Ottanta è che non sono ancora finiti. Comunque...
Bravo.
lasciando perdere questo... Sì. Ovviamente non è che si è sparso una sorta di gas esilarante nel mondo per cui gli autori hanno smesso di scrivere bei pezzi.
Certo.
È che in realtà ci sono dei filtri molto importanti che determinano la vita e il successo dei pezzi. Naturalmente prima le case discografiche e poi anche, devo dire, i media, no? Che certo. Scelgono solo in fondo brani di un certo tipo. Esiste questa famosa categoria per cui tu scrivi un pezzo e arrivi e dice ma questo non è radiofonico. non si sa chi lo dice che non è radiofonico, no?
Sì.
Poi in realtà scopri pezzi che dichiarati non radiofonici passano tre volte in radio e diventano delle hit,
certo.
Incredibili, no?
Sì.
Probabilmente io faccio parte di una generazione che attribuiva alla musica un'importanza molto forte e attribuiva i testi soprattutto anche un'importanza molto
certo,
forte, sai,
certo.
Una canzone è una persona che ti racconta qualcosa,
sì.
E il testo è fondamentale anche per lo svolgimento della musica, ovviamente il legame fra le due cose rende il meccanismo perfetto, poi noi siamo anche la nazione che ha inventato uno degli aspetti più alti della storia della canzone nel mondo, che è la canzone d'autore italiana.
Ah, certo. Sì,
che tanto ci ha dato e che ha avuto momenti strani. Adesso sento segnali di ripresa. Io alla fine sono uno stupido ottimista, quindi credo che nulla è perduto. Certo, il mercato è perduto. Nel senso che quello è un problema grave, nel senso che la fruizione gratuita della musica fa sì che ci siano sempre meno soldi da investire in budget, in sale di registrazione. Magari una volta certo. Ci stava troppo in sala, ci stava 2 o 3 mesi per fare un disco,
sì.
Adesso ci sono soldi per starci una settimana, capisci?
E se ti dovessi chiedere in cosa vedi questa ripresa?
Ma trovo... Vedo e ascolto qua e là, per adesso è una sensazione, però per dire anche in genere che per dire non mi appartengono, non so, per dire la trap, che per me è una cosa molto strana e molto lontana, però anche lì sento testi interessanti, sento un approccio diverso finalmente con la canzone, poi quello che noto, che trovo importante, è che c'è di nuovo un senso di appartenenza da parte del pubblico, cioè vedo i giovani che hanno una dedizione all'ascolto rinnovata da un po' di tempo a questa parte, che fa ben sperare, cioè anche artisti di trap o autori come Calcutta hanno un pubblico che li segue in maniera quasi devota, no? E questo non succede a caso, secondo me. Certo, il condizionamento di massa, se mi permettete di usare una parola piuttosto antica e desueta, fa la sua parte. Però vedo dei bei segnali in giro, sono...
Sei ottimista, dai, io ho molto di meno, molto di meno di te. Ho un bellissimo ricordo di te in studio di registrazione, nel tuo studio di registrazione a Milano. Stavi registrando un brano per Molteni, io ero lì perché dovevo fare delle voci. Ci siamo conosciuti là e c'è stata una scena che mi ha colpito tantissimo e ne parlavo proprio con Fabrizio l'altro giorno quando mi ha detto intervisteremo Pagani. Ho detto, sai che è successo una volta? Ero nel suo studio, a un certo punto doveva registrare delle parti in una canzone di Molteni e il microfono era girato verso la sala regia, no? Quindi verso il vetro. A un certo punto chiami il produttore di Molteni, che era il mixer, e lui viene di là pensando ci fossero problemi tecnici, invece tu gli hai detto che ti volevi girare di spalle perché non ti sentivi a tuo agio nel sentirti osservato dai nostri occhi. E io sentivo anche un po' quel disagio dall'altra parte del vetro, dico cavolo, Mauro Pagani mi guarda mentre registra. E per me è stata una cosa bellissima, cioè, mi è arrivato un senso di umiltà e di... ti sei emozionato, cioè una persona che ha fatto di tutto nella vita che continua ad emozionarsi così avendo degli occhi puntati davanti. Questo è un ricordo stupendo che ho di te.
Grazie, io cerco di mantenermi vivo, non ci posso neanche fare niente, nel senso che io sono anche uno che mediamente si commuove, io vado al cinema e mi commuovo. Sento una canzone bella e mi viene il groppo. Certo. La profondità dei, in qualche modo, dei sentimenti in quello che faccio, per me è importante. Se non mi emoziono divento un pessimo professionista.
Certo.
Se non mi emoziono, non mi piace, non riesco neanche a fare le robe per lavoro, hai capito? Tiro via, tanto non mi piace.
È bellissima questa cosa, devo dire che per quanto mi riguarda hai dato la definizione di arte, secondo me, quindi in questo momento non c'è nient'altro che questo, secondo me, nell'arte, cioè la capacità e l'apertura e la libertà di continuare ad emozionarsi e quindi inevitabilmente di trasmettere le emozioni agli altri. Volevo anche così farti una domanda, sarà... te l'avranno fatta un milione di volte, ma è un'altra di quelle persone, di quelle così, di quegli artisti che continuano ad emozionarci, e sto parlando di Fabrizio De André, visto che il festival porta il titolo di un suo album che peraltro ha scritto a quattro mani con te. Insomma, passano gli anni, ma lui continua a essere vivo nel cuore di tanti, anche che non hanno avuto modo di conoscerlo. Tu invece, che ci hai lavorato insieme, che cosa ti porti dietro nel 2018 di Fabrizio?
Sai, io dico sempre che una frase che sembra ovvia, ma non è vero, ed è: lavorare con quelli bravi è facile. Perché tu pensi una cosa e quello bravo di fronte a te la fa meglio di come l'hai pensato tu. E tu pensi di emozionarlo e lui ti emoziona di più. Spesso dico, lavorare con quelli bravi è facile, immaginatevi lavorare con il più bravo di tutti.
Già.
Io ci ho lavorato 13 anni e fra l'altro Corsè de Mai è stata la mia prima vera produzione. Nel senso che prima avevo provato a fare delle cose, però è stato il primo lavoro, è stata anche la prima volta che sono riuscito a trasformare in canzoni tutto il lavoro che avevo fatto sulla musica mediterranea, che era un lavoro che facevo già da 7-8 anni. È stata una felice combinazione, ci siamo incontrati al momento giusto, io ero pronto e lui era pronto a cambiare dopo anni dedicati alla canzone francese, se mi permettete, sì, l'esempio, e poi alla canzone americana. Ricordate i due album fatti con Bubula, che avevano un riferimento dylaniano molto forte,
sì,
eccetera.
Sì, sì.
E colpo Fabrizio era pronto a cambiare, si è buttato a capofitto in questa avventura, che era difficile. Provate a immaginarvi il cantautore forse più famoso per i testi, che decide di fare un disco nel quale non si capisce neanche una parola. ci vuole un gran coraggio.
Certo.
E lui aveva questa cosa fantastica, lui aveva un coraggio intellettuale veramente invidiabile, a costo di sembrare brusco, a costo di,
certo,
di sembrare fastidioso a volte, diceva sempre quello che pensava.
Sì, sì, sì.
E quindi questa cosa ti metteva nelle condizioni di sapere con chi avevi a che fare.
Sì.
E soprattutto questa franchezza ti metteva anche nelle condizioni di lavorare sui tuoi limiti, no?
Certo.
Cioè, la cosa migliore del lavorare con una persona brava è che questa ti porta a lavorare al meglio, e quindi il meglio è molto vicino ai tuoi limiti, e quindi continui a lavorare su quello su cui devi ancora imparare, su quello che devi perfezionare, e ogni cosa che fai è una conquista. Sai, lavorare con uno che ha questo tipo di filosofia, che fa un disco ogni 6 anni e che ci mette magari 3 anni a finire il testo di una canzone, per forza ti obbliga a lavorare per il meglio e ti abitua a pensare per il meglio.
Certo.
E quindi, sai, per me è stata una grandissima scuola. Cioè la mia figura professionale come elaboratore di canzonette, scusatemi il termine, è cambiata profondamente, insomma, e quindi ho ricevuto un gran regalo.
Certo. Nel sentirti descrivere umanamente e anche artisticamente De André, mi è venuta un po' in mente una figura con cui ho avuto a che fare io nel passato, neanche troppo, insomma, Giorgio Canali. Cioè, ho trovato delle cose nella descrizione molto simili a quelle che penso io di Giorgio Canali, che non c'entra nulla, però te lo volevo dire così, giusto per dirtelo.
Vuol dire che hai avuto la fortuna di provare questa sensazione, che da un punto,
sì,
di vista professionale,
sì,
è un gran regalo, no?
Sì, è bellissimo.
Perché, sai, è troppo facile lavorare nei team di lavoro dove tutti si danno ragione l'uno con l'altro.
Certo.
Ah, che braca, che figo che sei, ma
esatto,
anch'io però so figo, tu sei figo ma pure io so figo, capito? e tutti se la raccontano, e non è che si va avanti molto, è così.
Certo, infatti Giorgio Canali a me mi ha distrutto, però nel distruggermi invece mi ha fatto crescere tantissimo. Cioè, lui è un altro che ti dice sempre quello che pensa, che può essere A o anche Z al giorno dopo, insomma. Quindi va benissimo così. Senti, ti volevo dire una cosa, ma tu l'hai visto il, non so se si può definire fiction, film su De André,
sì,
che è uscito in 2 puntate.
Sì.
Ti è piaciuto?
Sì.
Che ne hai pensato? Che sensazione hai avuto? Io non l'ho visto.
No, purtroppo non mi è piaciuto.
Ok.
Ma non mi è piaciuto perché in nessuna delle 2 puntate c'è un solo attimo, mm-hmm, nel quale si intraveda il genio vero di Fabrizio.
Mm, mm, mm.
Cioè, non c'è un attimo nel quale si vede lui seduto a un tavolo che scrive un testo e sceglie una parola piuttosto che un'altra, il perché lo fa.
Sì.
E poi devo dire, c'è una cosa che secondo me è stata abbastanza superficiale nel raccontare questa storia. Certo, è stata una scelta registica, è stata una scelta di sceneggiatura, capisco,
certo,
tutto, però non viene nominato nessuno dei suoi collaboratori, che non è un discorso pro domo mea, perché in fondo io ho visto riconoscere il mio lavoro negli anni, non ho nulla da dire da questo punto di vista,
certo,
però c'è gente come Bubola di cui non si parla abbastanza per quello che ha dato nel lavoro di Fabrizio e anche quelli prima. Cioè, non si parla di Piovani, non si parla di non si parla di De Gregori, cioè
sì,
di gente che è stata veramente importante. Allora, non parlare di questo è stato anche un torto a Fabrizio in qualche modo, no?
Certo.
È stato come non riconoscere delle scelte fatte da lui. Cioè, se lui ha deciso di lavorare con De Gregori un anno, avrà avuto le sue ragioni, no?
Certo.
Allora, se è geniale per quello che ha fatto, sarà stato geniale anche per le scelte di collaborazione che ha fatto.
Certo.
E poi Fabrizio è grande abbastanza per non aver bisogno del meriti degli altri.
Esatto, bella questa. Ci fa piacere che hai ricordato anche Massimo Bubola, visto che abbiamo avuto il piacere di intervistarlo qualche mese fa proprio per una puntata che abbiamo dedicato a Fabrizio De André, e quindi insomma abbiamo anche...
Ha fatto due album, ha fatto Rimini e l'Indiano.
Caspita.
Sono stati... Cioè capisci, il filmato comincia con loro seduti a un fuoco che cantano Rimini,
sì,
che è un pezzo molto
stupendo.
Di Bubola,
sì, sì.
E lui non è nominato neanche. Ma perché?
Guarda, io non l'ho visto, ti posso dire la verità, e mi sono un po' rifiutata perché mi hanno più o meno detto tutti quello che hai detto tu, poi tu ci hai aggiunto ovviamente delle cose di chi insomma l'ha conosciuto in modo decisamente più approfondito. Però per me De André non è riducibile ad una fiction, alla TV lui l'ha sempre rifiutata, quindi secondo me già inserire il suo nome in una format del genere, dal mio punto di vista di utente, non è stata esattamente una scelta.
No,
perché
poi...
si sa che poi dopo sei legato a determinate cose, a una durata, a una sceneggiatura, a dei colori. De André era troppi colori per ridurlo a quello, secondo me, e mi sono rifiutata.
Esatto, solo che sai... Purtroppo nel 90% dei casi le scelte della fiction sono orientate a una mentalità da fiction.
Certo.
Sono prodotte per andare in prima serata, per raccontare certe cose e non certe altre. C'è una sorta di non volontaria censura, c'è una sorta di autoadattamento al format, hai capito?
Certo, è limitante e limitativo sicuramente, insomma, già per il fatto che sia un format, ecco. E una cosa che ha detto Bubola che mi ha colpito tantissimo è stato, prima a lui ho fatto anche un po' la domanda che ho fatto a te prima, e lui mi ha detto prima c'erano delle grandi canzoni con delle grandi parole, c'erano dei grandi amori. Adesso mi appare tutto piccolino, ci sono delle piccole canzoni con delle piccole parole, con dei piccoli amori. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, e lui era molto meno ottimista rispetto a te, devo dire la verità.
Devo dire, lui è uno che con Fabrizio ha collaborato, la mia collaborazione con Fabrizio è stata in qualche modo chiara, cioè io mi sono occupato della musica, Fabrizio si è occupato dei testi.
Sì.
E a parte un pezzo di cui vado molto fiero, che è la Domenica delle Salme, che abbiamo veramente scritto a quattro mani, anche nel testo ho detto la mia, per il resto c'è stata questa divisione di compiti, mentre invece con Bubola è stato molto importante anche per i testi di quelle canzoni, cioè Bubola è uno che scrive veramente bene,
certo, sì.
E posso immaginare come si sente a lui in questo periodo di piccole storie eccetera, però sai, purtroppo devo dire che la cosa che in maniera generalizzata vedo succedere è che si sta perdendo la capacità di sognare, come se sognare fosse considerato una cosa da sfigati, no?
È vero.
E come se tu sogni sei un illuso.
Sì.
E che per esempio non si può nemmeno sognare di cambiare questo sistema. Io vedo che tutti sono arresi al sistema.
Sì.
Va questo, si fa questo. Al massimo la gente sogna di svoltare,
sogna
di diventare ricco per poter scappare. Nessuno sogna di cambiare il sistema perché tutti pensano che il sistema non sia troppo forte e non sia cambiabile. Quello che ci sente è il riflesso di questa rassegnazione,
sì.
Mentre invece la storia insegna beati i popoli che sono stati baciati dall'utopia.
Certo, anche questi sono piccoli sogni, diciamo, individuali e non più grandi sogni collettivi, quelli che raccontavi.
Esatto,
no?
Cioè l'utopia è un motore meraviglioso, no? Perché tu se spingi per ottenere 100, ottieni solo 10. Quel 10 è tanto, capisci?
Certo.
Mentre invece già se tu accetti le situazioni com'è, ottieni 2, ottieni 1,
certo,
oppure
certo.
Racconti storie del tuo piccolo orticello, cioè c'è proprio questa visione piccola, un po' limitata a piccole storie personali, per carità, degne di rispetto, però non solo quello, per favore.
Volevo anche un po' mettere alla prova questo tuo ottimismo con una domanda un po' provocatoria, ma oggi se dovessero affacciarsi al mondo della musica Mauro Pagani con la PFM o Fabrizio De André, riuscirebbero ad avere spazio? Ecco, questa è un interrogativo che ci si pone da ascoltatori.
Dovrebbero avere la fortuna di trovare qualcuno che crede in loro, li spinge, investe risorse, ma soprattutto capace di aspettare. Cioè, stiamo parlando di un Fabrizio De André, uno che ha cominciato a dare il meglio di sé 8 anni dopo l'inizio della sua carriera. Tutti noi abbiamo avuto bisogno di imparare. Allora tu prova a pensare la storia della musica leggera, chiamiamola così. Quanti dischi importanti ci saranno usciti? 10.000? Su 250.000 o 300.000 o non so quanti ne sono usciti. Sì. Questi 10.000, anche solo ascoltarli 5 volte l'uno, vuol dire 100.000 ore di ascolto?
Certo.
E tutto lo studio relativo che ci va di fianco? Uno dei mali, fra l'altro, del momento attuale è l'ipergiovanilismo, basato non si sa su cosa. È un'eredità che ci portiamo dagli anni 50, cioè la portiamo dalla guerra di Corea, cioè tutti questi reduci che sono tornati maltrattati in patria perché avevano perso la guerra, si sono inventati un linguaggio nei loro ghetti che è stato il rock and roll, di cui la parola d'ordine è: sono giovane, voglio tutto e lo voglio subito perché magari il mese prossimo muoio. Questo ipergiovanilismo ha un po' attraversato, è diventato un po' la parola d'ordine della nostra società di consumo.
Certo.
Voi non so se avete notato, ma una volta nelle pubblicità i protagonisti erano persone adulte, adesso sì. Le persone adulte ci sono solo per la pasta delle dentiere, le cose per la prostata e i pannolini per l'incontinenza.
E anche loro vogliono fare i giovani, tra l'altro.
Esatto. Mentre invece, insomma, è un po' risaputo della storia dell'umanità che il nostro periodo migliore coincide con la nostra maturità. La nostra maturità, soprattutto in un periodo di eterno giovanilismo come adesso, avviene sempre più tardi. Una volta i nostri genitori, le nostre mamme ci hanno partorito che avevano 18-20 anni ed erano nonne a 40. Adesso i figli si fanno a 40, si diventa
certo.
Nonni a 70.
Sì, sì.
E tutto il resto viaggia di conseguenza su questa cosa, per cui in realtà bisogna lasciare agli artisti il tempo di crescere. Una volta tutti i grandi discografici facevano un contratto, vedevano un giovane e dicevano: questo è bravo, bene,
facciamolo
magari
crescere.
Facciamo un contratto lungo e lui si sentirà vincolato,
certo.
Però gli diamo il tempo di crescere,
sì,
per
sì.
Cui i contratti duravano 3 dischi più 2 e ogni disco senza la data di consegna, quindi uno poteva consegnare un disco ogni 3-4 anni, volevano dire i primi 10 anni di carriera. Adesso ti danno 3 mesi. Cioè adesso anche tutti i giovani dei vari talent show fanno dei contratti per un singolo. Se il singolo va bene, gli fanno un contratto per un altro singolo e poi forse gli faranno fare un contratto per un album.
Certo.
Però mai più di un contratto più lungo di questo. Ma cioè, la gente mica nasce con la scienza infusa. Cioè, qualunque tipo di lavoro lo si impara studiando, esercitandosi.
Certo, cioè, certo.
Secondo me è elementare questa cosa qui, però sembra, cioè, probabilmente il consumo veloce di tutto, no? questo andazzo per cui tutto viene preso, consumato e buttato, fa sì che addirittura quest'ansia di consumare tutto, poi buttare e fare posto per un artista nuovo, suggerisce il fatto di fare merce da banco, che deve
certo.
essere deve essere appariscente subito, ci cioè si deve far notare sul banco del mercato, la devi guardare, la devi prendere e non deve essere neanche di buona qualità, deve durare poco, perché così uno deve comprare una 3 mesi dopo.
Certo, come le 3 riedizioni del primo disco di Calcutta e poi nel frattempo hai iniziato a scrivere pezzi per Fedez. Ecco, questo diciamo che è il tuo ottimismo, io lo apprezzo sempre tanto, tantissimo, ma questo movimento di cui tu prima hai accennato non mi sembra che sia molto predisposto alla durata e soprattutto alla resistenza.
No, è la cosa principale. Vedo segnali, sento dei segnali, e ovviamente non è un gran periodo detto fra di noi.
Sì,
concordiamo.
Però vedo dei segnali, mi sentivo peggio qualche anno fa. Sinceramente.
Devo dire, su questo la penso tutto sommato anch'io così, ma volevo chiudere perché poi so che ti dobbiamo lasciare perché hai altro da fare. Se è vero che insomma la tua che la maturità, come hai detto tu poco fa, è il momento migliore di qualsiasi artista, vedendo quello che tu hai fatto da giovane, insomma non vediamo l'ora di sentire quello che hai ancora da fare, perché se il meglio deve ancora arrivare sarà veramente
ma
tanto.
Guarda, io sono anni che ho un disco che devo finire e deve arrivare qualcuno con la pistola che me la punta alla testa e mi strappa il nastro di mano.
Mi sa che arrivo io allora a sto punto, perché sarebbe veramente bello.
Però entro quest'anno lo pubblicherò e io ridendo dico sempre che io faccio il greatest hit senza aver fatto gli album, no? Cioè, invece di fare 4 album così e così, di cui dentro ci sono 8 canzoni belle su 4 album, cerco di fare direttamente il greatest hit, hai capito?
Grazie mille Mauro Pagani, è stato veramente bellissimo parlare con te.
Grazie Mauro,
grazie a voi per le vostre domande anche.
Buon proseguimento, noi resistiamo anche al sistema, se no non ti avremmo chiamato. Un abbraccio, grazie.
Forte, grazie, ciao, buona giornata.
Ciao Mauro, ciao.
Quindi io ricordo ancora, per chi lo voglia insomma vedere e ascoltare dal vivo, oltre che assistere alla sua premiazione, se siete dalle parti della Sardegna, intanto beati voi, dall'11 al 16 settembre Cresa de Ma, il Festival della Musica da Cinema, il 14 sarà per la precisione premiato proprio Mauro Pagani, e noi a questo punto ci andiamo a sentire la PFM, no?
Mi che sembra emozione giusto. Comunque, sapere di qualcuno che ha collaborato con De André, te ne parla e sembra quasi che lo tocchi con mano, è bellissima questa cosa. Andiamocela a sentire.